mangiato dai miei genitori, questo sono pieno fino a inverosimile, e soprattutto mia mamma mi ha detto, beh, ma dove stati? Vado quest'anno e parlerò di questo, perdonarsi dopo il naufragio di un matrimonio, e mi ha detto, ma tu che ne sai? Ed è verissimo. Allora ho aggiunto al foglio che avete voi, ma l'avevo già fatto prima, una piccola premessa per mettere un po' le mani avanti, e così nella premessa vi dico prima di tutto cosa non farò e poi finalmente anche cosa faremo. Se avete cavalcato i carri, e comunque non sono ancora arrivati, perché anche rileggendo l'ho scritta due volte, è una fatica quello che faremo adesso, non è facile, non dirò delle cose piacevoli, però vorrebbe proprio essere un servizio e poi anche esposto all'arricchimento, perché le parole che usiamo non sono di qualcuno soltanto, ma sono parole di tutti. Allora bene, che cosa non faremo? Io non dirò, non le possiedo, delle ricette, degli strumenti per rielaborare una fatica. Ci sono degli ottimi specialisti, non faremo questo. Neppure racconterò delle testimonianze di persone che ce l'hanno fatta a perdonare o a essere perdonati. Neanche questo faremo. Perché, questa è una cosa molto interessante, anche tuttavia quello che tenteremo di fare va un po' al di là. E che cos'è? Mi pare che la tesi è questa. La parola perdono sia una cosa paradossale. Dove sta il paradosso? Il paradosso è che è frutto di un lavoro, non viene da solo, ma d'altra parte il lavoro non basterà. Cioè a un certo punto è anche un dono grazioso, cioè non è frutto della nostra fatica. Se salta una delle due componenti non esiste il perdono, questa è la tesi, per cui adesso l'ho detta e poi abbiamo tutto il tempo di preparare, aspettare che cuocia. Partendo però da un aspetto un po' più tranquillo, che è questo. Il titolo che avete in alto sullo schema non è mio, me l'ha dato Paolo, la commissione, ed era appunto perdonare e perdonarsi in viaggio tra rabbia e delusione dopo il naufragio di un matrimonio. La parola naufragio allora mi ha stimolato un pensiero che poi mi ha aiutato a partire, ed è questa, questo è il pensiero. La ricerca intellettuale sin dall'antichità è stata paragonata a una navigazione. Navigazione vuol dire che bisogna prepararsi, non conosci l'orizzonte, più o meno impari a farlo dopo un po'. Nel 1967 un uomo che si chiama Blumenberg scrive un bellissimo testo che è diventato ormai abbastanza consueto, che si chiama Naufragio con spettatore. Secondo Blumenberg, pensare dopo la seconda guerra mondiale assomiglia all'operazione di uno spettatore che guarda dopo il naufragio il mare, e un po' come un nuovo Robinson Crusoe riceve ciò che prima non era posseduto, no? Una nuova conoscenza del mare. E spero che a ognuno di voi sia stata data la grazia di leggere il bellissimo romanzo di Defoe, Robinson Crusoe, proprio bellissimo, che se voi vi ricordate la storia, ma questo inglese che secondo me mi sfugge sempre, però è una roba del genere, detto Crusoe, va in Sud America, pianta una grande piantagione, poi si sposta ancora, viene rapito dai pirati, poi finisce, lo sappiamo, finalmente, perché è naufrago su quest'isola deserta, che poi scopriremo deserta non è, e all'inizio di questa sua vita appaiono sulla spiaggia tutti i frammenti di questa nave che è andata via, no? E dopo un bel po' su questa spiaggia finalmente apparirà anche l'orma di venerdì, no? Per lui non vedrà venerdì per un po' di tempo in nero, però l'indigeno però ne scopre le orme, no? Ed è appassionante questa storia di Robinson Crusoe, perché poi educa, ma in realtà è educato da questo indigeno raccontandogli la Bibbia, ed è un po' il nuovo Adamo che di fronte alla natura solo deve fare i conti con i detriti che arrivano, no? E dice Blumenberg, dopo la seconda guerra mondiale, noi possiamo anche dire, dopo le grandi sconfitte della nostra vita, tu sei solo, soprattutto dopo una separazione. E non è vero che non c'è niente, non è proprio vero, ci sono i frammenti che arrivano e qualcuno non è piacevole, dopo parlerò alla fine del paternalismo di chi vuole aiutarci e ci fa del male. E a un certo punto però non sei solo del tutto, perché come Robinson tu hai una memoria di alcune storie che ti sono raccontate, hai delle parole, e con queste parole non sei completamente nudo, perché Robinson comincia a ordinare questa nuova isola deserta, poi sapete la conclusione, no? Si salva dai cannibali, riesce finalmente a tornare in patria e la sua piantagione, che aveva fatto molta fortuna, lo rende ricchissimo, quasi muore dalla sorpresa, e poi con tutti questi soldi cosa fa? Torna sull'isola che aveva colonizzato, dove è nominato governatore dell'isola. È una bella parabola, perché in fondo da un'isola deserta a cui siamo condannati, alla fine quasi quasi potremmo anche non voler scappare più. Perché il paradosso del perdono è questo, che non è vero che le grandi ferite in fondo decidono della nostra felicità. Alla mette una dura prova, sì, e ora vedremo la parte amara, però se siamo sinceri, parabole come quelle di Robinson Crusoe ce ne sono diverse. Per cui, cosa non faremo, l'ho detto, ora che cosa faremo? Vedremo tre grossi momenti: uno, il rapporto con il tempo; due, il lavoro della memoria; tre, la scoperta che non è tutto faticoso; e poi una conclusione un po' più leggera, un po' più speranzosa. Quindi, buon appetito. Seconda introduzione. Dal Novecento noi sappiamo bene che le parole che utilizziamo non sono semplicemente degli strumenti. Non è vero che è stato così fino al Novecento, però per un po' di tempo abbiamo pensato, illudendoci, che le parole che ci sono state insegnate fossero un modo per esprimere quello che abbiamo dentro. Più sei bravo a parlare, più traduci ciò che hai dentro. Non è così. Un bel esempio, che non è mio, ma è di uno psicanalista che si chiama Lacan, che è ateo, anche se aveva un fratello gesuita, ma i gesuiti producono sempre in cambio d'Italia. E Lacan scrive: quando io dico a una persona maestro, questa parola chiama la persona, ma in realtà dà un nome anche a me, sono tuo discepolo. Se ti dico papà, questo nome ti dà un'identità, ma la dà anche a me, sono tuo figlio. E molto di più, questo nome ci mette dentro tutta una tradizione di attese, forse da deludere, forse da rispettare, di contenuti, di valori, che non è proprio solo strumento. Cosa dice Lacan? Ed è verissimo, insegnare a parlare a un bambino significa fargli incontrare la realtà. Questo lo cito sempre quando parlo di Eucaristia, perché mi pare importante, perché l'Eucaristia, parlare di messa, Eucaristia, messa, eccetera, celebrazione, ti impone una quantità di vocaboli enormi, perché non è una cosa piccola, è molto importante. Qualche anno fa sono stato alla discussione di tesi di un mio amico che ha parlato 1 ora e 5 della differenza tra tegole e coppi. Da quel giorno lì non posso più guardare un tetto di una città o i tetti delle città senza farla meno di notare che sono proprio diversi, e i coppi non si mettono dove ci sono le tegole, perché altrimenti più atleti. Cioè, a parole diverse non corrisponde solo una traduzione dell'interiore, corrisponde proprio una percezione della realtà. Non l'avrei mai visto. In tedesco ci sono 17 modi per dire tristezza. Ma non che noi siamo meno tristi, ma che non sappiamo la differenza tra la tristezza, per esempio, che viene da una cosa che non conosci, e la tristezza mista a gioia che ti viene dall'altro che sta cadendo. Hanno anche una parola per dire che sono tristi mentre sono allegri quelli. Comunque, per dire che le parole non sono solo degli strumenti. Quindi adesso, quando cominceremo a parlare di perdono, colpa, ferita, colpevole, vittima, queste parole non sono solamente degli strumenti, sono proprio delle esperienze di realtà che, pronunciate, fanno apparire delle persone. E ricordiamoci, noi siamo all'indomani del più grande sterminio che l'uomo ha mai compiuto, che è quello della Shoah, la seconda guerra mondiale. Per cui queste parole con cui dovremmo illuminare le nostre storie biografiche hanno avuto una storia sociale fortissima. Fine della seconda premessa. Citazione. bellissimo testo, l'ho perso forse, l'ho prestato a qualcuno, non mi ricordo chi è, per cui stasera volevo portarlo, non l'ho più trovato, di un pastore protestante che si chiama Gerhard Engelbert, e in italiano è tradotto col titolo Divorzio ed Evangelo, che comincia con questa citazione che mi ha molto colpito. Esistono pochi errori per i quali si paga così a lungo e sotto così tanti punti di vista come quello di aver detto una volta sì all'uomo o alla donna sbagliati. Ci muoviamo in un terreno delicato, ci muoviamo sulle ferite degli esseri umani. Dopo il morire e la morte, accanto a gravi disgrazie che lasciano danni permanenti alla salute, e dopo i fallimenti in campo professionale, le separazioni e i divorzi sono certamente le esperienze umane che lasciano dietro di sé le ferite più profonde. Io non ho ancora incontrato una persona divorziata che a questo proposito abbia reagito con tranquillità a osservazioni, domande, giudizi. Nei divorziati, come dopo un'operazione, si possono scorgere gli effetti secondari dell'intervento, si vedono gli effetti collaterali dovuti alle medicine. Chi è divorziato deve costantemente riconquistare la libertà legata alla creazione, lottando contro le proprie esperienze e contro i giudizi degli altri. Peccato che i preti non si sposano, perché altrimenti certi termini non mancherebbero nelle nostre omelie. Perché io immagino che, dato mi passa un po' d'occhi, queste parole risvegliano chi ha vissuto l'esperienza delle cose assolutamente concrete. Dico cosa risveglia in me. Tutti sappiamo cosa si prova il primo Natale dopo la morte di qualcuno. Di significato. Tutti sappiamo che cosa vuol dire il pranzo di Natale dopo la separazione. Il pranzo di Natale è una cosa importante, perché da appena sposati bisogna decidere quale delle suocere avrà la palma. Il pranzo di Natale definisce la tua identità, perché sei stanco morto dopo il pranzo di Natale, non per il bollito, ma perché te l'ha dato la zia, e la zia non è facile da sopportare. Però al pranzo di Natale tutti abbiamo esperienza di chi siamo come identità. Io sono quel pranzo lì, faticoso, ma sono io. E dopo la separazione che cos'è stato il primo pranzo di Natale? Nelle chiese, nei confessionali, attorno a Natale chi soffre viene con più frequenza. È normale, perché abbiamo fatto di quel momento la celebrazione della pace. Natale cristiano è ben altra roba, ben altra roba. Tuttavia, già solo, questo è veramente un piccolo esempio, mostra come la separazione si ponga proprio accanto all'esperienza del lutto. Proprio accanto al lutto. Non è un paragone eccessivo, non è mio, appunto, di questo pastore tedesco protestante che ha vissuto il divorzio sulla sua pelle e fa una considerazione importante, che è la seguente. Non basta mettersi accanto con rispetto e senza moralismo ai divorziati. Ci mancherebbe. Ma non basta ancora, dice, bisognerebbe finalmente cogliere la dimensione profetica anche di un'esperienza di divorzio. Profetica in che senso? Dice Engelbert, ma se uno guarda nella Bibbia che cos'è l'alleanza che Dio fa, porta avanti, rinnova, è ben evidente che Dio ha coscienza che gli uomini non sono in grado di rispettarla fino in fondo. Anzi, che l'alleanza è proprio quella dimensione in cui Dio non si aspetta che l'altro sia capace fino alla fine, è piuttosto quella dimensione in cui la fedeltà è annunciata, quando è caduta, si ritorna all'annuncio della creazione, cioè a dire guarda che non c'è niente di necessario nella tua vita, possiamo ricominciare, ma senza favole. Senza favole, perché questo costa anche l'esilio, dice Engelbert. Mi pare una cosa molto interessante, anche perché proprio alla creazione bisogna arrivare, e ci arriveremo con calma, per capire come si fa, se esiste, se c'è davvero un perdono. Iniziamo dunque, finalmente, la parte difficile. Quando inizia il perdono? Quando c'è stato il primo perdono della storia umana? L'inizio, la storia del perdono è da far cominciare esattamente con la storia degli uomini, perché il perdono, come dicevo all'inizio, è proprio una forma paradossale, se ci pensate. Che cos'è il perdono? Il perdono vuol dire che tu che mi hai fatto quello, perché io ti ho perdonato, sei più grande del male, cioè che il delitto, anche il peggiore, non esaurisce la bontà dell'uomo, perché vogliamo andare oltre. Quindi il perdono, se vogliamo, a contatto col male più radicale, dice che in fondo l'uomo è fortemente buono. Pensate un po' se non ci fosse il perdono. Proviamo ora a immaginare una società dall'inizio priva di questa capacità, è la parola proprio specifica, di perdonare. Cosa sarebbe successo? Che una volta compiuto un errore piccolo inizia una discesa, poi magari condita di grandi buone volontà, ma alla fine, dopo un delitto molto forte, non ci sarebbe stato nient'altro che la sovrapposizione tra colpevole e male. Il perdono dice che l'uomo sa fare questa differenza. Paradosso, molto positivo, molto positivo. Due, il perdono però dice un volto grandemente negativo della storia degli uomini, perché cosa dice? Che dopo aver perdonato, nonostante la fiducia iniziale, eppure il male è fortissimo, perché neanche il perdono l'ha vissuto. Mi spiego? Ho sbagliato, sono stato perdonato, quindi so che il tuo amore è più forte di quello che ti ho fatto, eppure ti faccio del male ancora. Paradossalmente il perdono vuol dire che il male è fortissimo, tanto che essere ferito dopo aver perdonato è peggio della situazione precedente. Perdonare significa che tu puoi farmi del male di nuovo, e molti lo fanno di nuovo. Ecco il paradosso. Il perdono dice: l'uomo è molto buono, e nello stesso tempo si dice: il male è fortissimo. Paradossale, tanto che ci sono diversi studiosi, non a caso sono ebrei, che hanno detto che il perdono è una cosa ingiusta, anzi è una cosa che non esiste davvero. Vi cito, ve l'ho scritto come nome, poi nel testo lo troverete, due nomi. Parto dal primo, che ha scritto un'opera che si chiama Etica, il nome è Nicolai Hartmann. Hartmann dice: l'essere colpevole di un'azione cattiva non può essere tolto a nessuno, perché è indivisibile il male dal colpevole. Il perdono è un'operazione finta. Dice Hartmann: ma tu sei davvero, sinceramente puoi dire che hai separato colui che ti ha fatto del male da quell'azione lì? O forse stai mentendo a te stesso, oppure peggio, sei furbescamente andato in una situazione in cui speri di stare meglio. Provate a pensarlo, proviamo a pensarlo, no? È l'esempio che fa lui, per questo è interessante. Su cosa vuol dire chiedere perdono dopo l'olocausto? Sapete, no? Willy Brandt, che era il cancelliere tedesco, il generale dell'Ovest, è andato nel ghetto di Varsavia, dopo la fine della guerra, è un uomo molto interessante, Willy Brandt, e si è inginocchiato chiedendo perdono per ciò che avevano fatto i suoi padri. E Hartmann scrive: tu non puoi farlo, non sei stato tu, perché chiedi scusa a nome di qualcun altro. E soprattutto, anche fossi stato tu, chiedere perdono in questo modo è un'operazione impossibile. Un altro filosofo, che si chiama Derrida, anche di ebreo, dice che il perdono è impossibile perché è in realtà voler pensare una persona diversa da quella che è stata, quella che ti ha ferito. Senti, perdono, va bene lo stesso, anzi, non va bene lo stesso, andiamo avanti. No, tu stai immaginando una persona che non c'è, hai immaginato un popolo tedesco che non ha fatto questo, per questo lo stai perdonando, dice Derrida. Il perdono non esiste. E dobbiamo essere seri su questo, la critica di questi filosofi bisogna accoglierla seriamente. Davvero il perdono è una cosa che non esiste. Dopo non negherò quello che sto dicendo adesso. Cosa significa? Bisogna prendere seriamente il fatto che quello che abbiamo fatto ci descrive. Io sono il figlio dei miei genitori, non posso essere diverso. Sono anche colui che è stato 12 anni in un seminario, non posso pensare di essere diverso. Ciò che ho fatto mi descrive, non posso slegarmi dal passato. Dice Derrida: è illusorio pensare che esista un perdono completo. Perché? perché questo tipo di esperienze poi prima o poi salta fuori, e l'abbiamo fatto tutti. Ti perdono, però oggi sono stanco, sono ferito da un altro punto di vista, per cui mi fa un male cane, e allora la ferita è ancora viva, e lo sento. Dice Derrida, non esiste il dono perfetto. O forse, spero che sia già capitato, no? Di riflettere sul modo con cui facciamo dei regali. Siamo fuori da un paio di mesi da questa grande efficacia culturale che è stata il Natale, no? Ho già citato il pranzo, ora rovino anche i pacchetti sotto l'albero. Ma non è vero. Fare un regalo, fare un dono, è proprio una cosa raffinata, no? Cosa ci vuole per fare un buon regalo? Avete mai ricevuto un regalo esagerato? Di quei regali che dici, oh signore, e adesso sono in grande imbarazzo. Oppure un regalo riciclato. Mia zia ha restituito a mia madre il centrino dell'anno prima. Oppure, non era la zia del bollito. Un regalo che non era adeguato, che non c'entrava niente con noi. Cosa ci vuole per fare un buon regalo? Un regalo, pensate che c'è una filosofia che è nata nel Novecento, che si chiama filosofia del dono, proprio perché il regalo è un aspetto molto interessante per la nascita della società, delle relazioni. Il primo che ha iniziato a stare in questione si chiamava morto Marcel Mauss, e ha detto che il regalo, non il commercio, non i soldi, sono la base di ogni società, perché regalando io creo un'attesa che non verrà meno. Se io ti ho fatto lavorare e ti ho pagato, come si dice in buon piemontese, insomma, niente a me, finita di la cosa, no? Invece, se io ti ho fatto un regalo, tu mi farai un regalo, ma non sei allo stesso livello, perché non è quantificabile. Peggio, nascerà una generosità, un'attesa che è molto più forte dell'economica, no? Dice Mauss. Allora, fare un regalo è esattamente ciò che lega le persone, ma non solo dal punto di vista degli oggetti. Derrida, che è un uomo molto interessante ma terribile, legge le opere di Mauss e dice, raccontando una storia di Baudelaire, che il regalo perfetto sarebbe la famosissima moneta falsa. La storia di Baudelaire è questa. Ci sono due aristocratici che camminano per Parigi e c'è un mendicante che chiede l'elemosina. E uno dice all'altro, facciamo lui un regalo. Cioè, tira fuori dal taschino una moneta, la lascia al mendicante, si allontanano diversi passi in modo da essere lontani, e colui che ha dato la moneta dice all'altro, gli ho fatto il regalo perfetto. Era una moneta falsa. L'altro rimane stupito. Commenta Derrida, questo è il regalo perfetto. Il regalo perfetto è quel regalo che non ti toglie la libertà. Ha ragione, eh? Tutti sappiamo che cos'è un regalo che corrompe. Io come glielo restituisco adesso questa cosa? Oppure mi ha fatto un regalo, adesso devo trattare il suo figlio in un modo diverso dagli altri, che imbarazzo, no? Tutti sappiamo che cos'è un regalo che corrompe. Invece, secondo Derrida, il regalo perfetto sarebbe il regalo di cui tu non sai il donatario, chi te l'ha dato. I due non sono riconoscibili da quel che richiede la carità. E soprattutto non ha un valore commerciale. No? È semplicemente il dono dell'inutile. Quindi, dice Derrida, il regalo perfetto è inutile. Non esiste niente di gratis nella vita, dice questo filosofo terribile. No? E quindi dice, applicato al perdono, il perdono o è finito o non è possibile. Fortunatamente ci sono filosofi e anche persone normali che hanno un'esperienza e anche un pensiero che mostra che questa opinione non è l'unica possibile. Vi propongo adesso di risalire la china del perdono impossibile a partire da un'analisi che appunto ha a che fare con la memoria e con il tempo. Certo, si può dire che perdonare alla fine non è mai un'operazione risolta per sempre, ogni tanto saltano fuori le ferite, eccetera, però possiamo anche dire che ogni tanto abbiamo fatto esperienza di perdono, c'è il perdono. Questo esserci del perdono forse non sappiamo spiegarlo fino alla fine, però tante volte ci ha proprio sorpreso. Non è negabile, è difficile interpretare che tutto ciò che abbiamo interpretato, vissuto come perdono, sia stata una finzione. c'è un filosofo francese che si chiama Paul Ricoeur, che è morto pochi anni fa, pochissimi, che ha dedicato gli ultimi anni della sua vita proprio alla riflessione sul perdono. E dice Paul Ricoeur: il perdono è la possibilità, la capacità di un atto improbabile. Prende molto seriamente tutti questi filosofi che dicono che in realtà non esiste, ma dice: prendiamo per un attimo, diamoci la possibilità che invece sia improbabile, ma che ogni tanto ci sia, si dia. Dice, la sua formula è proprio quella. Sorpresa, eccolo. Secondo punto. Dice Torres: il perdono che cos'è? È descrivibile come, io mi immagino che sabato sera dopo una settimana di lavoro avere a che fare con memoria, oblio e contro i diritti umani, però abbiate pazienza, penso che non sia per niente. Dice, il perdono è la via mediana tra due grandi scivolate, un difetto di memoria e un eccesso di memoria. Che cosa sono? Tanto l'abbiamo provati tutti, quindi è facile. Difetto di memoria, rimuovo il male che ho ricevuto. Questo è drammatico, eh? Sapete cosa prova un bambino diventato da piccolo? Quasi niente, rimuove. Questo non è perdono, perché poi drammaticamente ci sono delle situazioni che fanno uscire l'orco che c'è in lui. Cioè, c'è un finto perdono pericolosissimo che è la rimozione del male ricevuto. Giustamente dice Forrester, questo è molto più pericoloso della vendetta, perché non è controllabile. Prima grande scivolata, l'ho detta nel caso più drammatico, la dico nel modo più tranquillo, la volontà di fare come se il male ricevuto o dato non esistesse. Finito per noi. Altra scivolata, un eccesso di dimenticanza, un difetto di memoria, un eccesso di memoria, tra di colpo. Eccesso di memoria, che cos'è l'eccesso di memoria? Noi lo sappiamo tutti, eh? Prendiamo il caso anche qui solare. Come si definisce l'identità dei popoli balcanici, nostri cugini di sinistra? Con la presenza del nemico. Cioè, è talmente forte l'odio per il nemico che quello definisce chi sono io. Questo è un eccesso di memoria a contatto del male. E il male, dice, lo sono scambiati per secoli, eh? Non solo loro. Voi sapete che cosa c'è sotto il monumento del Milite Ignoto a Bolzano? Ci sono le ossa dei sudtirolesi morti contro gli italiani, anche noi abbiamo i nostri scheletri nell'armadio, no? L'eccesso di memoria, quando il buon Gheddafi viveva gente giorni migliori, ha cambiato la festa nazionale da giorno del rancore al giorno dell'amicizia verso gli italiani, ma per dal 70 fino al 2004 i libici hanno festeggiato il giorno del rancore. Che cos'è questo tipo di manifestazioni sociali? Ma abbiamo ognuno le nostre. Il fatto che quel tipo di ferita che abbiamo ricevuto diventa ciò che mi definisce. E non è così difficile da saperlo, tra l'altro anche definire se stesso come un divorziato è un eccesso di memoria. E lo definisce una caratteristica, ma non tutto me stesso. Allora, il perdono funziona, giustamente dice Ricoeur, tenendo insieme memoria e dimenticanza, oblio, evitando queste due grandi scivolate. Ma come funziona? L'ha detto Paolo, bisogna vincere un pregiudizio tenace. Il pregiudizio qual è? È quello di credere che davanti a noi il futuro sia completamente aperto. Cosa farò domani? Se nevica, non vado a spasso. Se non nevica, vedremo. Domani è a posto. E il passato invece è concluso. Oggi pomeriggio è successo questo. Questo è molto, molto superficiale. Molto superficiale. Perché in realtà anche il passato è un tempo aperto. Che cos'è aperto? Non certamente gli eventi. Chi è stato violentato da piccolo, scusate di nuovo la durezza dell'esempio, non può modificarlo. Il passato, in questo senso, negli eventi è scritto, ma il senso di quegli eventi no. Sappiamo bene, e poi faremo degli esempi, che ci sono delle persone che hanno subito delle forti violenze o ferite e ne sono uscite in un certo modo, e altre che ne sono uscite in un altro modo. questo vuol dire che il tempo passato non è finito, non è chiuso. Che cosa può cambiare? Il nostro rapporto con quel tempo, non l'evento, ma il rapporto con l'evento sì. Allora bisogna esporsi a un doppio lavoro. Doppio lavoro che il nostro buon Ricoeur disse, definisce con una bella parola, che si chiama oblio, dimenticanza selettiva. Che cos'è la dimenticanza selettiva? Vuol dire che rispetto a una ferita che ho inferto o che ho subito, devo anzitutto narrarla nel modo più oggettivo possibile. Io penso che sia vero che, scusate se questo aspetto, non dirò più la parola scusate, parlando di perdono, che l'ho detto tante volte, ma se questo aspetto può turbare qualche sensibilità politica, ma tanto fa lo stesso. Io sono fortemente convinto, come dice Don Verde, che Berlusconi è sincero. Ne sono fortemente convinto. Lui dice che confessandolo trovo una persona sincera. Questo è vero, credo. Il problema è che noi, c'è una differenza tra autenticità e sincerità in tutti, perché noi raccontando quello che abbiamo vissuto, alla fine non riusciamo più a distinguere quello che abbiamo vissuto dal racconto che abbiamo ripetuto mille volte. Perché vi siete lasciati? Quante volte l'abbiamo raccontato? È così facile separare la narrazione sincera, perché io quello che sto dicendo non lo sto modificando, ci credo fortemente, dallo svolgimento degli eventi non è così facile separare, tenere insieme perché siano coincidenti le cose, di fatto è impossibile, non solo per cattiva volontà. Allora dice Ricoeur, prima di tutto una narrazione oggettiva per quanto possibile e poi però un oblio attivo, ecco il primo lavoro, che in tedesco si chiama Durcharbeiten, che è lo stesso nome con cui si dice lutto, stesso vocabolo, e lo prende da forte. Che cos'è il lutto? Il lutto è anzitutto una dimensione salvifica degli uomini, altrimenti ci uccideremmo dopo le morti delle persone che amiamo fortemente. Come fa una madre a resistere alla morte del proprio figlio? Come si fa? Tra l'altro, dopo un po' che uno in una parrocchia vede anche che le persone che hanno subito quei lutti cambiano viso dopo quegli eventi, cambiano proprio faccia. Però perché non ci si ammazza tutti dopo la morte del proprio figlio? Cosa permette di andare avanti? Questa grande capacità degli uomini che è appunto l'elaborazione del lutto. Che cos'è l'elaborazione del lutto? L'elaborazione del lutto è un tempo che non si compie in un giorno, un tempo che comincia quando decidi di staccarti dal male e che comincia pian piano a rimettere in piedi una vita scegliendo a che cosa vuoi legare il tuo cuore. Dice Freud, per santo, l'elaborazione del lutto non è un'operazione intellettuale, è piuttosto un'operazione culturale. Per questo servono abiti da lutto, tempo, scansioni, società. Non c'è più il lutto in Occidente, non è una buona cosa. Ai funerali la gente ha cominciato a mettersi gli occhiali da sole. Perché? E perché la gente ha cominciato ad applaudire al posto che farsi niente a contatto con la morte? Perché questa fatica ce la stiamo risparmiando, ma non è un vantaggio, non è un vantaggio. Perché una volta, con la durezza del non uscire per un anno, del mettere vestiti neri, dopo un anno il lutto finiva e la gente cominciava a vivere senza sentirsi in colpa. Dopo un anno le mamme che hanno perso i figli non escono perché dicono non me lo merito. Poi da ragione. Elaborazione del lutto significa un tempo in cui non posso dimenticare, ma in un certo senso sì, perché decido che la mia vita non è solo dolore e come posso deciderlo? Grazie a un'operazione che non è intellettuale, ma è di ristabilimento di alcune cose che ora ritengo importanti. Allora, per perdonare, giustamente dice, ci vuole un primo lavoro, che è un oblio attivo, che è esattamente come fare il lutto. Vi ricordate la citazione con la quale abbiamo cominciato? Di Engelbert diceva esattamente, guarda che un divorzio non è poi tanto dissimile da un lutto vero e proprio. Perché? Perché ci saranno delle ferite che ti faranno male per sempre, e allora scelgo di non pensarne, scelgo di andare da un'altra parte. Ancora un punto però. Il secondo lavoro del perdono, il primo è rileggo scegliendo a cosa legare il mio cuore con tempo e con cultura, con una società che mi aiuti. Due, il secondo lavoro è a un certo punto scelgo di nuovo che il male che ho ricevuto è molto meno importante della persona che me l'ha fatto. Cosa vuol dire che è una scelta? Non vuol dire che questo si possa fare in modo istantaneo, ma vuol dire che devo impegnarmi in un distacco tra l'evento e la persona che l'ha provocato. Questo tipo di lavoro richiede, lo riprenderà nella conclusione, alcuni passaggi, ma non esiste perdono senza questi due grandi lavori, che sono appunto decidere il lutto e poi a un certo punto scegliere tra la persona e il male che mi ha fatto. Due lavori. Terzo punto, penultimo, tenete forte. Il perdono sarebbe dunque il risultato di uno sforzo, sarebbe allora il risultato di una tecnica, sarebbe proprio bello. Pensate che bello sarebbe poter avere delle persone umili, esperte, che quando abbiamo subito del male ci aiutano e alla fine, un anno o sei anni, non importa, ma alla fine siamo tutti liberi dalla ferita che abbiamo ricevuto o anche inferto. Sarebbe proprio bello, ma non esiste. Voi forse avete sentito, citerò ancora un altro caso africano, dei progetti dell'ONU, dell'UNICEF sui bambini soldati in Sierra Leone. Questi bambini che ne hanno fatte di terribili e ne hanno ricevuto di peggiori, alla fine sono dentro, la guerra è finita ormai da 7 anni, dei progetti di recupero anche psichiatrico e psicologico, ma i risultati sono proprio pochi. La tecnica non basta, il perdono non è il risultato di una fatica, di un lavoro. Terza navigazione. Che cosa sarebbe dunque il perdono? Il perdono è prima di tutto una grazia, cioè non sto saltando la fatica, però teniamo tutto insieme. Non si pretende il perdono si chiede. Che cosa vuol dire che il perdono si può solo chiedere e non si ottiene per forza? Vuol dire che a un certo punto deve entrare una dimensione che non è il frutto degli sforzi, che non è economica, a tot corrisponde tot. Il perdono invece a un certo punto passa dalla logica della giustizia, che è valutare, misurare, ponderare, all'inno dell'amore. Diverso, a un certo punto si svolta, ma dove succede, dove inizia questa svolta, questo scollinamento? Dice Ricoeur, che è giusto ed interessante questo aspetto, provate a pensare a qual è l'immagine tipica romana della giustizia. Avete presente cosa è rappresentata la statua della giustizia davanti ai tribunali? La tre caratteristiche è bendata, non guarda in faccia nessuno, ha la bilancia e poi ha una spada. Bilancia, perché giustamente bisogna valutare se pesare bene le varie cose, e la spada. Cosa vuol dire la spada? Non perché punisce, ma che a un certo punto taglia, deve decidere. No, giustizia che non giunge a un giudizio non è giustizia, è il nostro problema, no? In Italia. Giudizio che però deve arrivare dopo che c'è un imperativo, per questo anche la spada, che secondo il diritto romano era audi alteram partem, cioè devi ascoltare l'altra parte. Cosa vuol dire? Nessun colpevole ha voglia di ascoltare la vittima che ha umiliato. Non è una bella cosa ascoltare da parte della persona che hai violentato il racconto di quel che ha vissuto. Se si potesse, il violento lo eviterebbe. Ma nello stesso tempo anche la giustizia deve ascoltare il colpevole, perché egli probabilmente ha una storia più complicata che la vittima non ha la forza di raccogliere. Per cui la giustizia come funziona? La giustizia deve soppesare, ma a un certo punto la giustizia deve tagliare il discorso. Che cos'è giustizia? Giustizia è dare a ciascuno la sua parte. E questo giustamente deve esserci, il perdono non può annullare la giustizia. Ma il perdono, l'amore, i rapporti di coppia non sono mai del tutto giusti. C'è un altro livello tra le relazioni umane che non è la descrizione della giustizia, ma dice l'inno dell'amore. Che cos'è l'inno dell'amore? Quando ci siamo innamorati tutti, che cos'è che ci ha preso, che è stato sconvolgente? È il fatto che eravamo accettati oltre i nostri difetti, no? Di fatto non parevano degli ostacoli per l'altro, anzi noi stessi innamorati scusavamo di tutto. Questo tipo di inno è sorprendente, una bella capacità degli uomini, no? E in questo stato, ma non dell'innamoramento, ma dell'amore forte, è l'unico, questo è l'unico stato all'interno del quale, un altro filosofo, si può capire che cos'è un comandamento. Si può dire a un'altra persona ami? Impossibile. Se uno non vuole amarmi, io non posso comandarmi di farmelo. Ami una madre o un adolescente? Beh, se mi risulta, no? Oppure un amante respinto, non so perché mi stai lasciando, cosa è cambiato? Ami, comandamento impossibile. È impossibile comandare una persona di amare. Eppure il volto dell'amato è l'unico che può dire all'altro significativamente amami. Quello è un comandamento inutile, perché l'altro ti ama già, ma il volto dell'amato è l'unico che può usare all'imperativo questo verbo. Cioè, nell'amore non c'è solo semplicemente spontaneità, c'è un comandamento e un ordine molto forte, dice giustamente Ricœur. Cosa vuol dire questo? Che se la vittima a un certo punto lo decide, può dire al suo consiglio, ami, ricominciamo. In ogni caso questo non si può negare, è già avvenuto. Perché lo fa questa persona? Perché questo è il dono. In fondo ha fatto questa operazione, gli interessa che le cose vadano oltre il male che ha ricevuto. Amami. Quello è un comandamento che inizia, che fa iniziare il perdono. Ma il perdono si può rifiutare. L'ho messo in nota, credo. A Nuova Delhi, sì, l'ho messo nella nota 4, è successo qualche anno fa un esperimento molto interessante, no? Cosa succede quando i colpevoli nelle prigioni fanno tutto un lavoro per chiedere perdono, ma sono respinti dalle vittime? Dice, non mi interessa, mi hai fatto del male, morissi, non voglio neanche più sapere se ci sei o no. Allora, tutto questo lavoro per chiedere perdono è inutile? Beh, a Nuova Delhi, anni di lavoro, hanno visto che chi fa un lavoro del genere cade molto meno nel male che ha fatto. Quando esce, voi sapete, tutti sappiamo, no? Che usciti dal carcere si è certamente peggiori di come si è entrati. Paolo appartiene alla comunità Papa Giovanni XXIII, con loro ogni tanto facciamo l'esperienza con i giovani della parrocchia e andiamo a Torino, facciamo dei weekend di ricarica. Al pomeriggio si va al Ferrante a Porti e la sera fa le prostitute dalle strade, no? Abbiamo fatto venerdì. E il pomeriggio per me è molto più impressionante, perché al Ferrante a Porti, in casa del minorile, quindi ci sono dei minorenni, i ragazzi, al contrario dei carcerati adulti, se siete già stati in carcere a provare, i ragazzi dicono la verità. Un adulto carcerato è sempre innocente, nel senso, sempre all'errore, ma proprio tutti a rotta, cioè, andavamo con il seminario, c'era una biblioteca, si andava, tutti innocenti. Vabbè. I ragazzi invece, quando entri, loro sono sincerissimi, davvero sinceri, anzi, perché sembra quasi che l'atto li renda speciale. È un 14enne, io ho ammazzato uno a Genova in una rissa, e la vittima mi fa il secondino, mi fa proprio vero. Allora, quando entriamo nei carceri minorili, la cosa che ti impressiona è che mettere insieme persone di questo tipo, io mi stupisco di come sia ancora possibile, non ha mai migliorato nessuno. Quelli che sono in carcere da più tempo sanno tutto di come si può rovinare una persona, sono perfetti, no? È un'iniziazione fantastica. L'ultima volta sono andato con i ragazzi, sembra un girone dantesco, no? Il piano più alto si chiama il braccio degli assassini, è proprio brutto quella parte lì, la parte più vecchia del Ferrante a Porti. Ti portano su, noi siamo arrivati, stavano guardando un film, immaginate una dozzina di questi che avevano ucciso, più della metà, ben più, sono stranieri, e c'erano tre educatrici sedute sul tavolo, di così, il proiettore, col film dietro, e loro messi in qualsiasi modo. Appena siamo arrivati, io ero vestito da prete, le educatrici hanno stretto il proiettore per dire, no, ci sono loro oggi, non guardiamo il film. Scena di panico, hanno cominciato a tirare il calcio alle cose, a buttare giù, finché finalmente abbiamo ricominciato a vedere il film, tutto difficilissimo, ed è un film violentissimo, no? C'era la storia di uno spacciatore che gli ammazzava la ragazza, lui si vendicava, ammazzava tutti, loro chiamavano le droghe per nome, no? Questo è tratta, no? E poi alla fine del film è proprio uno schifo, perché tra l'altro proiettore in una scatola di ferro e quindi si è surriscaldato. Lieto fine, che era finalmente l'ultimo da ammazzare, l'abbiamo ammazzato, eravamo lì in attesa della vita serena, appare la scritta, il proiettore si sta surriscaldando, si spegnerà tra 29 secondi, 28, 27, è finito prima della fine. Allora, altra scena di isteria, che chiediamo ai ragazzi, ma avete scelto, chi ha scelto questo film? Perché mi lasciano scegliere questi film? E loro, no, l'hanno portato le educatrici, alla fine, di tutto, la cosa che ti resta dentro è proprio l'aspetto che se tu finisci in certi errori sin da bambino, la società non sa tirarti fuori. L'ultimo che abbiamo salutato aveva un tatuaggio scritto, sapete come fanno i ragazzi, non si fanno da soli, con l'inchiostro, la vita fa schifo. Ma 14 anni. Sì, perché se finisci in certi errori, non basta che passi il tempo. Beh, a Nuova Delhi il Cardinal Martini ha fatto tutto un progetto a San Vittore su come ci occupiamo di chi sbaglia, no? La nostra non è una società che ti dà la seconda chance se sbagli certe cose, se finisci su una strada, in carcere. E beh, a Nuova Delhi hanno visto che provare a elaborare il tuo errore e poi essere rifiutato dalla vittima è